Buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, io sono Riccardo, presento questa sera la prima puntata di questa mia nuova trasmissione. Quindi ringrazio ovviamente chi sta seguendo con me questa puntata e ringrazio ovviamente Radio Bandiera Nera per lo spazio che mi ha concesso. Oggi, prima di iniziare, permettetemi di rubarvi qualche minutino per spiegare brevemente in cosa consisterà questa mia nuova trasmissione. Come avrete intuito, anche magari avendo visto la locandina pubblicitaria sulla pagina Instagram o Telegram di Radio Bandiera Nera, che oltretutto vi invito a seguire per restare così aggiornati su interessantissimi appuntamenti presentati giornalmente su questa radio. Beh, parlando della mia trasmissione, penso che già il titolo dica tutto. Colonna sonora. Infatti in questo momento che condivideremo insieme andrò a presentarvi, o meglio dire raccontarvi, la storia, la vita o di un determinato artista o di un determinato album, come appunto in questa prima nostra puntata, in cui ho scelto infatti un album che ha rappresentato l'inizio di una nuova generazione, potremmo anche dire che abbia creato le basi per una rivoluzione musicale oltre che culturale, che nel punk, nella musica punk, nella sottocultura punk ha trovato il suo ossigeno. Sto parlando dell'album The Clash, che prende il nome dall'omonima band. Siamo di fronte ad un album che ha scritto la storia di un intero filone musicale. Siamo di fronte ad una band che durante la sua carriera, come vedremo anche nelle puntate future, ha distrutto ogni barriera musicale, sperimentando suoni che partivano dal punk, come in questo caso, per arrivare al dub, all'hard rock, al rocksteady. Per iniziare al meglio questa nostra puntata, lancio la prima traccia di questo meraviglioso album, ovvero Jenny Jones, brano che prese il titolo da una cantante, dal nome di una cantante pop inglese che finì sulle cronache giudiziarie del tempo per essere stata fautrice di un ciclo di prostituzione che destò tantissimo scalpore nella capitale. E come se non bastasse, nel 77, dopo la sua scarcerazione, un altro presunto colpevole decide di dedicarle questa canzone. Questo colpevole si chiamava Joe Strummer, cantante appunto dei Clash. Questa è Jenny Jones. Questa era Jenny Jones, ricordo la prima traccia di questo magnifico album d'esordio del gruppo inglese The Clash. Tornando a questo indagato, no? Abbiamo appena detto che questo ragazzo scrisse questa canzone dedicata a un artista pop inglese che finì sulle cronache giudiziarie per un ciclo di prostituzione. Ebbene sì, questo indagato, questo ragazzo dal nome John Graham Mellor, in arte Joe Strummer, nato ad Ankara in Turchia, precedentemente era già noto per essere un cantante di un gruppo che gironzolava qua e là suonando rock and roll nei pub di Londra, riscuotendo anche un buon successo. Strummer però è un leader e questo suo carisma non lo poteva fermare a quella piccola realtà musicale. A lui sarebbe spettato, come vedremo anni successivi, l'albo d'oro della storia della musica. Come disse Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols, Immagino ci avesse visti suonare e avesse capito che il rockabilly non funzionava e che la strada era questa. Joy però fece molto di più. Infatti dimostrò, anni dopo, come riuscì a far trasformare una band come i Clash in un gruppo che sperimentava generi musicali e riuscì anche nello stesso rockabilly, non soffermandosi solamente al punk. Questo pezzo che metterò adesso è la seconda traccia dell'album, canzone scritta da Mike Jones, che sarà insieme a Strummer, il fautore di tutte le canzoni dei Clash, chitarrista della band. E questo è un inno contro le case discografiche, contro chi non li voleva far suonare dopo il disastroso Anarchy Tour insieme ai Sex Pistols, brano che poi venne quasi scartato dai Clash a causa dello stesso utilizzo senza il loro consenso da parte della loro etichetta discografica. Quindi fa subito capire una musica di protesta verso la stessa musica che è mangiata e divorata dalle etichette discografiche, dalle case discografiche. E questa è Remote Control. Del brano che ho lanciato pochi istanti fa, ho citato Mick Jones, il chitarrista, sì, perché Strummer non era solo, anzi, Jones fin da piccolo suona la chitarra e ascolta dischi. Come prima band forma addirittura lui stesso il London SS, dove oltretutto passeranno tantissime figure di quello che sarà la storia del punk. Poi c'è un tipo, quello che possiamo descrivere come un bel tipo, Paul Simonon. Lui rappresenta il classico rude boy, tutto pieno di fascino e look da dur. Per la band era perfetto. Poi troviamo Kate Levine alla chitarra e alla batteria Terry Chimes. Manca solo il leader, manca solo il frontman. E chi meglio di questo Joy Strummer? I quattro optarono subito per lui, gli dissero: tu vai bene, ma il tuo gruppo fa schifo, parlando del precedente gruppo di Strummer che suonava rockabilly. La canzone che mando ora forse è la più importante di questo album, per significato e anche per importanza nella storia del gruppo. Intitolata inizialmente come I'm So Bored With You, Come raccontò Jones, autore insieme a Strum, al ricordo di questo pezzo, in origine era I'm So Bored With You, fino a che Joe aggiunse la S e la Hey. Quello che era nato come un pezzo sembra dedicato all'amorosa di Jones era divenuto un inno anti-americano, era divenuto un rifiuto al modello americano, al modello capitalista che tutto mangiava anche a livello musicale, per non parlare della propaganda televisiva americana. Questa è I'm So Bored With You, USA. Forse più importante della carriera dei Clash, che sono extra musicali, che forse emerge principalmente dalla storia di questo gruppo, è l'impegno politico e sociale. Infatti i Clash sono stati forse uno dei gruppi principali della politicizzazione del movimento punk, con idee che possono essere più o meno condivisibili. Su questo argomento infatti sorge questa quarta traccia di questo fantastico album. Questo è forse il brano punk per eccellenza della storia dei Clash, ma anche il significato è carico. Sì, perché in diversi hanno tra virgolette studiato questo pezzo per cercare di capirne di più, per cercare di dare una definitiva etichetta al significato di questa canzone. C'è chi sostiene che questo pezzo addirittura fu scritto nel tentativo di scatenare una guerra razziale. Strummer sostiene sempre invece che doveva servire ai giovani bianchi come motivazione per ribellarsi, per far scattare una rivolta. Dato che la popolazione nera e i più disagiati la motivazione l'avevano già trovata e non c'era tempo da perdere. Canzone che oltretutto fu il primo singolo dei Clash, poi inserita successivamente in questo album. Un pezzo che invita a svegliarsi, a scendere nelle strade. E Jones con il classico 1, 2, 3, 4 da carica per questa canzone. Questa è White Rock. Questa era Wild Riot, la canzone, come ho detto prima, forse più impegnata socialmente di questo album. E la prossima canzone però non è da meno. Infatti dopo Wild Riot troviamo subito un'altra canzone che ci lancia un significato forte. E anche in questo caso ci sono molteplici, diciamo, visioni di significato vero di questa canzone. Intanto dico subito che la ritengo una delle canzoni più belle di quest'album, intanto perché ha un suono diverso, un suono quasi spensierato, in parti melodico addirittura. C'è chi sostiene che raccontava dell'inutilità delle guerre che stavano circolando il mondo in quegli anni, di come la vera rivolta doveva sorgere dai sobborghi delle città, di quanto inutile fosse la carneficina ai danni di quei poveri soldati imbottiti di droghe che, mercificati, venivano mandati al macello per qualche potente bello alto là che nessuno toccava. Joe Strummer disse di averla scritta addirittura in una fabbrica di gelati in disuso in cui si era imbattuto casualmente, e in poco tempo di averla scritta e di averci arrangiato sopra insieme a Mike Jones la melodia. C'è chi sostiene che appunto questa canzone abbia un significato anche più stretto, più piccolo, infatti tratti dell'odio che i giovani di quella generazione avrebbero voluto buttare nelle strade di Londra, gettare per le vie della capitale inglese e non solo. Questa è Hate and War. Era la bellissima Hate and War, come ho detto prima, la ritengo una delle canzoni più belle di questo album d'esordio del gruppo inglese. Nel frattempo i Clash continuano a farsi strada tra il poco dei loro concerti, ma presto la band cambia assetto. Infatti tre chitarre risultano esagerate per il contesto e per il genere musicale. Motivo questo che portò Keith Levine, autore del prossimo pezzo, a lasciare il gruppo. Oltre a lui anche il batterista Terry, che subito dopo la registrazione del disco si arriva, lasciando spazio a Rob Harper. Anche egli però durerà veramente poco all'interno del gruppo e lascia le percussioni in mano a Topper Heaton, che pensava di restare nella band per un breve tempo e invece scrisse con questa band, con i Clash, la pagina più bella della sua carriera musicale. Tornando a Keith Levine, durante il suo periodo con i Clash, prima di andarsene, scrisse questa canzone che venne inserita appunto in questo primo album. Levine la descrisse sempre come una canzone che fu scritta totalmente dalla sua mano. Strummer sostenne invece una cosa un po' diversa, disse che alla fine Mick Jones fu anche in questo caso il principale fautore di questo pezzo, anche perché Strummer disse che Levine era troppo impegnato nelle sue dipendenze varie. Questa è What's My Name, questa è uno sguardo brutale e un rifiuto totale verso la violenza domestica. è anche forse il pezzo che racchiude più la cattiveria punk, del suono punk, di tutto questo odio generazionale. Questa è What's My Name. Alla giusta metà di quest'album, ricordo che infatti l'album contiene 14 brani, ora siamo alla settima traccia, quindi siamo alla metà esatta. Questa canzone fu scritta da Mick Jones già nel gruppo precedente, quindi London SS, e sembra fosse dedicata alla sua ragazza con cui aveva ormai una relazione fratturata da tempo. Oltretutto questa canzone sarà da spunto anche per la già citata Hands on Board with You, e che prima di diventare un inno anti-Yankee doveva essere l'ennesima canzone dedicata alla sua difficile relazione amorosa. Interessante è la registrazione di questo brano, ovvero in uno stile semi-live utilizzato tramite il trucco di studio denominato fade-in, poco usato in questo genere di musica, ma trovato per esempio nelle canzoni dei Beatles. Questa canzone durò poco nei live, infatti durò circa fino al tour del giugno del 77 denominato White Riot. Questa canzone si intitola Danny.
Yeah.
ora troviamo una delle canzoni forse più riuscite dei Clash. Il titolo è London's Burning. Il titolo riprende una famosa filastrocca inglese che racconta del terribile incendio che distrusse la capitale. Potremmo definire una di quelle canzoni che nel tempo ha perso il significato. Perché dico questo? Perché oggi non si riuscirebbe a dare un vero significato a questa canzone, e forse nemmeno al tempo. Questa canzone, come ho detto prima, forse una delle più riuscite del gruppo inglese, è una canzone tra le preferite nei live, anche molti anni più tardi. Interessante aneddoto che racconta come Strummer cambiasse il nome della città a seconda del concerto, come per esempio a Birmingham, diventasse Birmingham Burning. Comunque sicuramente la cosa più interessante resta la ricerca del vero significato di questo pezzo. Molti sostengono che volesse rappresentare l'alienazione subita dalle grandi città inglesi. Chi dice invece che volesse rappresentare il problema della droga, ormai fuori controllo in certi luoghi del punk inglese. Fino ad arrivare a parlare di quello stupido tempo perso nelle vie delle grandi città, come Londra, in cui si perdeva nel traffico urbano. Quindi il vero senso è ancora sconosciuto, ma ci resta solo da ascoltare questo capolavoro. Questa è London's Burning.
London's Burning! London's Burning!
Aver ascoltato questa bellissima canzone, volevo soffermarmi un attimo su un dettaglio che io ritengo non poco importante, che ha caratterizzato in particolare l'era del vinile, del disco. Oggi con la musica digitale è un dettaglio molto meno influente. Sto parlando delle copertine degli album, copertine che potevano essere delle vere e proprie opere d'arte. Certe copertine potremmo quasi definirle reliquie artistiche, quasi da incorniciare. Parlando nel dettaglio di questo album, troviamo una copertina molto grezza, allo stesso tempo molto affascinante. Troviamo una fotografia del gruppo, e anche se non proprio del gruppo completo che ha registrato l'album. Infatti troviamo Strummer, Mick Jones e Simon. Il batterista Terry era già uscito. E sul retro del disco troviamo l'immagine di una carica dei famosi Bobbies su una manifestazione. Sicuramente capiamo appieno cosa volevano esprimere con questo album i Clash. E soprattutto tutto ciò esplode su uno sfondo verde a cui non si può mancare di attenzione. E di questa copertina ne esistono anche altre stampe, e in certi muta il colore della scritta, in varie ristampe muta il colore della scritta, che è The Clash, che non è più arancione ma può essere rosa, rosso più acceso, in edizione ad esempio americana, e appunto cambia posizione. Altrimenti troviamo l'unico caso dove cambia totalmente il colore, ovvero nella prima stampa canadese, che oltretutto ho nella mia collezione di dischi. Lo sfondo non è più verde ma è blu e la scritta è arancione. E nel frattempo siamo giunti ad un'altra canzone importantissima della storia dei Clash, che li accompagnerà fino alle loro ultime scalette dei concerti. Questa canzone è una protesta, una protesta chiara verso la demonizzazione dei disoccupati, e sul concetto che accettare un lavoro a basso livello e da cui non esiste via d'uscita sia meglio che essere disoccupati. Questa canzone riguarda la disoccupazione e la cultura della non speranza per coloro che sono bloccati in lavori umili, come se fosse il miglior lavoro che possono mai ottenere nella vita. Questa è Career Opportunity.
Never not. Every job they offer is to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never not. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the Germany. I hate the seven savage boom. I won't open let a bomb for you. Career opportunity, the one that never not. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked.
Oi, 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 oi. Bus driver, ambulance man, the tickets is breakthrough, all of that.
They're gonna have to introduce conscription. They're gonna have to take away my prescription. Never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the world that never knocked.
Giungiamo adesso alla decima traccia di questo disco. Di questa traccia emerge sicuramente la tristezza dei fans americani quando nel 79, quindi 2 anni dopo circa il lancio della prima stampa dell'album, non la ritrovarono nel disco. Infatti ricordo che nell'edizione americana certe tracce mutarono, e una di queste fu proprio questa qua. Questo pezzo è un elogio all'estetica del punk di quel tempo, il concetto di non conformità e di disprezzo totale delle regole. Strummer l'ha sempre considerata una traccia di riempimento, infatti si presume, seppur erroneamente, che questa canzone non fu mai suonata dal vivo, ma alcuni contrari dell'epoca direbbero il contrario. Questa è Cheat.
Play the game to get nothing out of it. Find out for yourself. Try.
Ora giungiamo a una delle canzoni forse più bizzarre e simpatiche di questo album. Pensare che un testo del genere, un argomento su cui scrivere una canzone punk, così al giorno d'oggi potremmo dire normalissimo, al tempo potesse smuovere uno scalpore veramente importante. Infatti questa canzone è scritta addirittura prima di Clash, infatti era suonata da Jones già nei prima citati London SS. Racconterebbe di questa macchina, la Protex, ovvero la macchina che vendeva i preservativi in tutti i pub di Londra e inglesi. Come ha osservato infatti Mick Jones, gli sembrava proprio un argomento importante da descrivere in una canzone. Sembra che addirittura abbia aperto uno dei loro primi live, se non il primo della storia. Questa è Protex Blue. Siamo giunti alle ultime tre canzoni di questo strepitoso disco. Come terz'ultima traccia troviamo un brano che fa capire poi il passaggio che avranno fatto successivamente i Clash. Non è un loro brano, è una cover di una canzone di Joey Marvin e Lee Perry, figure importantissime nella musica reggae. Fa capire quindi poi il cambiamento anche musicale che questo gruppo subirà nel tempo e anche comunque la loro passione per la musica reggae. E questo brano che si differenzia molto dagli altri, e anche per la durata, perché troviamo in questo disco canzoni punk, possiamo dire, quindi non si va oltre i 2 minuti e mezzo, i 3 minuti massimo. Questa canzone addirittura supera i 5 minuti. È un suono leggero, ovviamente il genere è totalmente opposto a quell'altro, anche se è un po' è riarrangiato in stile Clash. Questa è Police and Thieves, è una canzone anche questa che ritengo una delle più belle dell'album, è una cover, quindi qua non si vede assolutamente, dalle cover è sempre complicato vedere la bravura di un gruppo, però collegata a un album così, quindi un genere completamente differente, ci fa capire anche l'intelligenza musicale che hanno avuto i Clash, anche di approcciare altri generi musicali. Police and thieves in the In questa puntata, ripercorrendo la storia di questo mitico album, dobbiamo renderci conto di cosa fu questo fenomeno Clash e in particolare questo primo album The Clash. Questo gruppo riuscì immediatamente a distogliere lo sguardo della massa, tra virgolette, dal fenomeno Sex Pistols. Questo disco realizzò più di 100.000 vendite in Regno Unito e 500.000 in America. Al penultimo posto di questa scaletta di questo album troviamo 48 Hours, il titolo, come possiamo immaginare, si riferisce al fine settimana, al momento dove, ai giorni che sanciscono la breve libertà dell'individuo. È una canzone, comunque un titolo che verrà ripresa anche dai fanzine dell'ambiente punk. È un pezzo veloce, scritto come tanti di questo album e del genere, in fretta e furia. È una canzone che appunto fa rivivere il sentimento di tanti giovani che amavano il fine settimana per andare ai concerti e fare festa. Questa è 48 Hours.
Friday or Saturday, what does that mean? Some waste of time and needs a heavy scene. Monday's coming like a jail on wheels. 48 hours needs 48. 48 hours needs a 48. 48 hours needs 48. Girls, 48 girls. So tell me and I'll take the tune. You know a girl, yeah, when she's trying to be rude. Can I get her nothing at the places I've been? Every time I miss it, cause I ain't got a ticket. 48 hours need 48. 48 hours need 48. 48 hours need 48. Girls, the 48 girls. Cheap girls, elegant girls. Kiki for kicks. 48 hours need 48.
Siamo giunti alla fine di questo meraviglioso album, siamo giunti all'ultima canzone della puntata e forse è quella che racchiude un significato più ampio e importante. Io intanto vi ringrazio per aver seguito questa mia puntata, spero vi sia piaciuta e vi ricordo inoltre di seguire la pagina Instagram e Telegram di Radio Bandiera Nera per restare aggiornati con i prossimi appuntamenti di questa mia trasmissione e anche di tutte le altre interessantissime puntate che questa radio presenta giornalmente. L'ultima canzone è forse quella con il significato più ampio, anche per la carriera di quelli che saranno poi un giorno i Clash. Questa canzone è stata dedicata, se così si può dire, ad un articolo di un giornalista dal nome Charles Murray che, dopo aver ascoltato i Clash, li aveva descritti come una band al garage e lì dovevano tornarci più presto. Strummer di conseguenza divenne critico verso tutti i giornalisti che parlavano di musica, ancor più se di musica punk, senza farne parte e tantomeno capirne il perché. Ciò che fece ancor più scalpore fu che dopo circa 2 anni lo stesso giornalista descrisse i Clash come la più grande rock band al mondo. Il testo non era una celebrazione per tutti quei gruppi che suonano nel garage, ma è una riflessione, aggiungerei una triste riflessione, su come il punk, la scena punk, stesse esplodendo e non si suonava più in magazzini o in garage o case abbandonate. E come le case discografiche e le etichette di quella musica tanto criticata anni prima stesse entrando nel cuore del movimento per iniziare a mangiarlo e a snaturarlo. Gli stessi Clash riconosceranno nel tempo a loro stessi un allontanamento dalle origini del punk. E quel fai da te che più il successo arriva più si allontana. Questa è Courageland. Ci sentiamo alla prossima.
For my new boots.